Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Confessiamo il nostro bisogno di perdono, perché la nostra preghiera comune sia bene accetta Dio. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 10, versetti 34-39. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Parola del Signore. Queste espressioni, per un verso, soprattutto la prima, non pensate, richiama il capitolo quinto. Anche lì c'è non pensate, può essere però un parallelo un po' esterno, se vogliamo. Là Gesù dice non crediate, non pensate che sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Le espressioni di questi versetti che seguono richiamano anche Luca al capitolo 12, versetti mi pare 49, 50, 51. Se non sbaglio, dove ci sono espressioni simili, sono venuto a gettare fuoco, ecco, questa è un'espressione simile, gettare, anche nel nostro testo di per sé c'è la stessa espressione, gettare pace, qui dice non sono venuto a gettare fuoco, eccetera, e anche in sé successivo, questo è Luca 12, 49, 50, 51, non pace ma divisione, ecco, possiamo controllare che è molto vicino al nostro testo. Vediamo insieme il significato di questa parola di Gesù.
La prima parte, questo non crediate, che sia venuto a gettare la pace sulla terra, e così appunto come una correzione di un possibile pensiero. Io entro anche a quello che sarà poi la difficoltà del Battista e per altri versi, però mi sembra che dica anche appunto sia il primo passo del Vangelo in questo momento in cui Gesù si distingue da una speranza escatologica finale, cioè come dire io non sono venuto a restaurare e a chiudere il tempo, ci sarà un altro momento in cui porterà la pace. Questo invece è un momento di divisione, un momento di fare la scelta, un momento di misurare la propria adesione a Gesù in maniera maggiore, senza confronto rispetto a altri legami e ai legami della famiglia. Cioè mi pare che qua Gesù in questo grande insegnamento che sta facendo in questa parte del Vangelo, da quando ha chiamato sé i dodici, oltre a dire che appunto ci saranno delle persecuzioni, a dire che come devono fare e la necessità di perseverare, mi pare che oggi dica anche che questo tempo che si è aperto messianico è un tempo però ancora non è quello finale, e quindi perché chi è che, cioè, mi sembra che dobbiamo pensare così, che l'attesa del Messia era anche l'attesa della pace. Io penso così, i profeti, l'agnello convive col leone, invece qua no. Mi sembra che Gesù voglia entrare dentro a dire non fraintendete, non è il tempo finale, è il tempo della scelta e della adesione a me totale, al di sopra di ogni legame. E che questo testo della sono venuto infatti a separare, io mi sembra che evidentemente non si debba pensare, dato che altre volte lui difende il comandamento dell'onorare il padre e la madre, mi sembra che vada inteso in unità con quello, e quindi che sia il senso appunto dell'amore per Dio totale, dell'adesione al suo Messia totale, a costo anche di una rottura, ma che non voglia dire che il comandamento dell'onorare il padre e la madre cessi.
Ma io mi sono chiesta se proprio con l'inizio dei tempi
microfono,
con l'inizio degli ultimi,
non si sente,
che l'inizio degli ultimi, penso, cioè non è una ipotesi, che una domanda che mi pongo, se l'inizio dei tempi nuovi con Gesù non segni un cambiamento di rapporti che possono anche implicare una rottura vera e propria, una persecuzione, cioè una divisione lacerante, però c'è anche appunto una scelta e un cambiamento di, secondo me c'è un cambiamento di, ci può essere un cambiamento proprio di rapporti in questo tempo.
Il versetto 39 di oggi lo legge con Giovanni 12:24, dove dice del chicco di grano, e se il chicco caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. E quindi subito dopo, chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna.
Ma un po' tutto questo capitolo, il capitolo dei discepoli, in particolare adesso come si conclude, è un conflitto insanabile tra quello che Gesù propone e il sentire dell'uomo, il sentire e il ragionamento del mondo. È tutto, è appunto agnelli in mezzo ai lupi. Non temete chi vi uccide. E adesso questo mistero di una scelta che è una scelta che spacca, che lacera, che divide, fino ad arrivare a dire appunto che bisogna perdere l'anima per ritrovarla. E quindi mi sembrava che alla fine tutto si spiega soltanto con il mistero pasquale di Gesù. Cioè, alla fine il discepolo non può avere una sorte diversa da questo passaggio di croce. Infatti lo dice: chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. La sequela di Gesù, essere discepolo di Gesù, non ha una via diversa. Del resto lo dice anche in tanti altri passi, il discepolo non è meglio, non può avere una sorte diversa dal suo maestro, e la gloria del discepolo è proprio quella di essere come il suo maestro. E Gesù dice: se hanno odiato me, odieranno anche voi. E la risposta è solo nel mistero pasquale di Gesù, a cui il discepolo è chiamato di venire partecipe in modo totale. Ieri io mi sono riletta la lettera ai Romani di Sant'Ignazio, che è tutta così, cioè, non dite di amarmi e poi mi odiate per se mi salvate la vita dal martirio. E c'è anche il discorso del padre, che è pubblicato nel Parole e il Silenzio, sul discepolato, che è tutto in questa luce, ed è porta alle estreme conseguenze questo discorso fino al martirio.
Ho fatto due piccole riflessioni, uno sulla prima parte: non crediate che io sia venuto, quindi vuol dire che era facile pensare così. E qui sembra che Gesù dica che malgrado l'autorità che lui ha dimostrato, il consenso intorno alla sua persona non sarà generale, perché lui non vuole che sia generale, vuole che, come diceva un po' prima Paolo, vuole che sia fatta una scelta, che venga riconosciuto lui, proprio lui venga riconosciuto. E noi sappiamo in tutto il Vangelo che questa azione di divisione che fa il Signore la troviamo un po' dappertutto. Gli uni dicevano una cosa, gli altri ne dicevano un'altra. Quindi mette, mi sembra, qui al centro la sua natura stessa. È il tipo della sua messianicità che fa sorgere la divisione, non che lui la voglia, ma sorge perché bisogna scegliere. Questo è il primo pensiero. Il secondo, sull'altro, questo a me fa molto pensare a amerai il Signore tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore. E Gesù trasferisce per sé questa cosa. Insomma, Dio è geloso, non accetta, non vuole altri amori vicino a quello per lui, e Gesù lo trasferisce a se stesso. Dovete amarvi come si ama Dio, ecco, come vi è stato insegnato di amare Dio, con tutte le forze, senza nessun altro amore vicino a quello.
Io trovo la difficoltà a leggere questo brano in continuità, cioè come se fosse avesse un unico oggetto, e ricaverei anche dalle espressioni e dal fatto, per esempio, che sono riprese le parole di Michea, capitolo 7, distinguerei i primi versetti, cioè il versetto 34, 35 e 36, dagli altri versetti. E ciò che colpisce è che lui dica, Gesù, non sono venuto, sono venuto come se fosse lo scopo della sua missione, ma in realtà è l'opposto. Non può essere venuto per provocare la divisione. Padre contro figlio, figlio contro madre. Qui non sono, in Michea troviamo questo. Penso che qui ci sia il riferimento al tempo messianico, che è il tempo, secondo le promesse dei profeti, il Messia è un principe, ma anche Matteo lo dice, pace sulla terra agli uomini che Dio ama, cioè la venuta del Messia è per la pace. Il Giovanni Battista è inviato per fare pace proprio fra padre e figlio, preparare un, secondo Luca, questo se vogliamo è sottolineato, ma Luca mostra che così è, che il Battista ha fatto questo, ha preparato un popolo ben disposto. Per questo mi sembra che questa prima parte è un richiamo alla, a quello che forse poi troviamo anche sistemato nel Talmud più tardi sul tempo messianico. Il tempo messianico, cioè la redenzione meglio, la redenzione perfetta, non arriva con uno sviluppo, diciamo, progressivo e coerente, ma arriva, più ci si avvicina alla redenzione, più le cose peggiorano nel mondo. Non è che Gesù faccia questo, cioè mette uno contro l'altro, perché questo, cioè, che non si parla qui dei discepoli, a mio parere, nella prima parte. Non pensate che sia venuto per gettare, oltretutto le espressioni sono significative, gettare la pace. Sono venuto per gettare la spada. Cioè il tempo messianico che secondo Gesù si apre con la sua presenza è un tempo in cui le cose peggiorano nel mondo. A me sembra che possa voler dire così, è la mia proposta. Cioè in questo contesto c'è un'applicazione ai discepoli, le ha già fatte prima, bisogna essere disposti a morire, non avere paura di quello. L'applicazione ai discepoli mi sembrano i versetti successivi, colui che ama il padre e la madre più di me. Qui vedrei effettivamente l'istruzione di Gesù riguardo ai discepoli, riguardo ai dodici e ai discepoli in generale, chi non prende la sua croce, ma ciò che precede lo vedrei come un contesto. Non è, però io non sono sicuro di questo, non è ciò che, non lo sento come ciò che la missione dei apostoli provocherà, cioè che prima andava tutto bene, erano tutti uniti, le famiglie eccetera, e poi dopo arrivando alla missione sono tutti uno contro l'altro, non sarebbe un grande risultato. A me sembra che la prima parte indichi che questo è il tempo della redenzione, inizia con le doglie del parto, le doglie del Messia. Questo è un concetto molto importante che troviamo anche nel Nuovo Testamento, il che significa cioè che più ci si avvicina alla nuova nascita, al mondo nuovo, all'uomo nuovo, in generale nella creazione, nella restaurazione del mondo, eccetera, più il dolore, più le difficoltà si fanno acute. E io ho l'impressione che qui, ecco, ciò che colpisce, se così può essere, è il fatto che Gesù se l'attribuisca, ma il fatto che se l'attribuisce dipende dal fatto che lui è il Messia. Non pensate che il tempo messianico consista nella pace. Il tempo messianico, per arrivare alla redenzione, consiste in un dolore più grande, più acuto, in una difficoltà più grande. E in questo contesto mi sembra che applichi ai discepoli le conseguenze di questo, cioè voi dovete prepararvi, chi ama il padre e la madre più di me non può essere mio discepolo. Io lo vedrei così, però forse voi direte non cambia molto. A me sembra che cambi un po', ecco, però andrebbe controllato, verificato. Soprattutto mi pare che risolvo una tensione che altrimenti rimarrebbe molto profonda, come se Gesù fosse venuto per creare delle divisioni. A me non pare che sia possibile questo, però se uno lo sostiene, per esempio questo è un brano che gli può dar ragione, mi sembra in tensione molto forte con altri brani in cui Gesù è proprio l'opposto, è venuto a portare la pace, non la divisione, ci mancherebbe. E qui mi sembra che voglia dire la realtà del tempo messianico, una realtà di grandi conflitti, e in questo contesto ci sono delle conseguenze per i discepoli. Chi non prende la sua croce non è degno di me. Chi vuole salvare la propria vita in questo contesto la perde. Non so. No, il motivo del conflitto nella prima parte non è il Messia, però può darsi che mi sbagli, può darsi che per Matteo sia così. Io noto questo, cioè che nella concezione generale del tempo messianico, il concetto delle doglie del parto, eccetera, indicano che all'avvicinarsi della redenzione cresce il dolore, la difficoltà, il conflitto nell'umanità. Cioè non qui può sembrare effettivamente, io non posso, cioè non posso escludere questo, cioè dal mio punto di vista, che a me sembra che sia una descrizione più generale, con le parole di Michea vengono lette non solo qui, vengono lette come il segno del tempo messianico, che è un tempo di difficoltà crescente in cui bisogna. Io non riesco tanto, ecco, faccio fatica ad applicare direttamente che lo scopo della missione di Gesù è quello di dividere, questo mi sembra difficile. No, però se voi lo pensate, si vede che per voi va bene, cioè il testo sembra dare ragione a chi pensa così. Io. Ma qui non dice che è una conseguenza, dice che è venuto per. È venuto per, quindi il problema c'è. Anche quando dite che non è uno scopo ma una conseguenza, è già un'interpretazione possibile. Sì, sì.
C'è una nota qui nella Bibbia che dice:
Bibbia di Gerusalemme.
Sì, che dice: Gesù è un segno di contraddizione che senza volere le discordie le provoca necessariamente per le esigenze di scelta che richiede.
Sì, è questo. No, ma voi le cose che avete detto vanno bene. Io non sono convinto, ma non importa. No, adesso non possiamo. Io non sono convinto di questo, cioè però.